Con la campana di San Lorenzo che scocca e suona alle ore 11, noi andiamo a cominciare quello che è il terzo appuntamento di una serie di appuntamenti, di trasmissioni, di approfondimenti che stiamo come Radio Onda Rossa dedicando al G8 di Genova di 20 anni fa, visto che tra 2 o 3 mesi più o meno ci sarà questa ricorrenza. Noi ci stiamo arrivando piano piano attraverso degli approfondimenti, attraverso dei racconti di compagne e compagne un po' sparsi dappertutto, tipo la trasmissione di oggi.
Sì, buongiorno intanto anche a questa voce, a tutte e a tutti, a chi ci sta ascoltando sia in FM che via streaming, e continuiamo appunto questi appuntamenti verso il ventennale di Genova che abbiamo impostato soprattutto cercando di raccontare quello che si muoveva intorno alle giornate di Genova, quindi come i vari movimenti sociali si sono avvicinati a quelle giornate per restituire un po' quella che è la storia, no? dei movimenti tra la metà degli anni 90, insomma, e gli inizi del 2000. Probabilmente a 20 anni di distanza ha anche senso cominciare a storicizzare un po', no? Gli eventi e fare affidamento anche
capita sulla... pure che anche a noi delle cose sono state, no, nella nostra memoria rimosso, perciò è pure un po' un percorso che stiamo facendo noi a ritroso come compagni, proprio di memoria nostra attraverso, cioè, riguardo quelle giornate.
Anche perché dalla radio, come sapete, negli anni abbiamo trattato tantissimo le vicende genovesi, soprattutto concentrando l'attenzione sui processi che hanno coinvolto compagni e compagni accusati di reati molto gravi, tra cui quello di devastazione e saccheggio, e i processi che invece hanno visto le persone che hanno subito le violenze poliziesche durante le giornate di Genova. E questo aspetto invece della la potenza anche o la capacità che quei movimenti hanno avuto di sollevare alcuni temi e ereditandoli anche molto spesso dal passato, forse è rimasto in secondo piano. Per cui ecco lo sforzo che stiamo facendo con chi con i compagni e le compagne che stiamo contattando in queste trasmissioni, anche quello appunto di ricostruire pezzetto per pezzetto, esperienza per esperienza, un po', diciamo, il pre-Genova, e dare un senso anche, no, a quelle giornate. Per cui oggi avremo una registrazione di una intervista realizzata, insomma, da noi con un compagno dagli Stati Uniti, da Portland, fondatore, tra i fondatori del nodo originario di Indie Media a Seattle nel 1999. Come sapete, Seattle nel novembre del 99 vide una grande mobilitazione, potremmo dire forse la prima grossa mobilitazione tra i controvertici di quella che abbiamo definito appunto la stagione dei controvertici, dove si riuniva una riunione della World Trade Organization, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, per definire tra gli altri uno degli accordi di libero commercio di cui poi avremmo visto nel tempo gli effetti con la liberalizzazione delle tariffe tra i paesi. Quindi si dava un po' l'avvio appunto a questa stagione dei controvertici, quindi dove un movimento globale dettava delle scadenze, dei momenti in cui si convergeva con delle mobilitazioni molto partecipate. Con lui ci siamo concentrati soprattutto sulla storia di Indie Media, perché questo tema comunque della comunicazione tra le realtà organizzate, tra i movimenti, è un tema che ritorna costantemente ovviamente nei racconti di tutte e tutti, e quindi, essendo poi appunto fondatore di Indie Media, ci interessava anche affrontare velocemente questo aspetto. Per cui l'intervista è molto breve, dura una 20 minuti circa, e ve la facciamo.
Sì, ci sono, come detto giustamente, ci sono diversi argomenti che poi ricorrono sistematicamente, no? Questa dell'informazione dal basso e Indie Media è un argomento che noi già abbiamo affrontato un paio alle nostre primo appuntamento, quando abbiamo parlato di Radio Gap, che è stato il percorso, no, che in questo dentro Radio Onda Rossa di informazione attraverso una radio comunitaria fatta proprio 20 anni fa nelle giornate genovesi in quel di Genova. Ci torneremo a parlare di informazione dal basso attraverso quelli che sono stati che sono state le piattaforme, perché non c'è stata soltanto Indie Media in questi anni, e ci torneremo a parlare poi appunto con quelli che sono stati i protagonisti. L'abbiamo fatto anche già la volta scorsa insieme a un compagno della Tactical Media Crew, abbiamo ripercorso, no, anche un pezzo della loro storia, ma è uno degli altri argomenti che ci interessava affrontare, perché vorremmo riuscire a parlare di questo ventennale di tutto tranne che di repressione, o comunque di arrivarci il meno possibile a parlare di repressione, perché in questi 20 anni si è parlato sempre poi con un tono vittimistico delle violenze subite e tutto ciò che è stato Genova, nel bene o nel male, perché non è stato tutto bello assolutamente, non parliamo appunto delle violenze delle forze dell'ordine, anche di quello che non è andato a livello di aree di movimento e via dicendo, affronteremo anche quello, e appunto però non vorremmo parlare questa volta delle forze dell'ordine, stiamo cercando di farlo il meno possibile, poi ovviamente una finestra su quella che è stata poi la fase processuale la apriremo, anche perché come spesso raccontiamo sempre da questi microfoni abbiamo ancora due persone in regime di semilibertà, e poi c'è la questione di Vincenzo che sta in Francia e che l'Italia, il governo italiano sta facendo di tutto per riportare in Italia, e se non sbaglio a giugno, giugno o luglio, ora c'è un attimo di dimenticanza, e ci sarà appunto la sentenza di questo appello fatto sulla sentenza della Cassazione francese del rifiuto al rimpatrio.
You can either level with a force, don't play around with my soul. You can't compete with my soul, no. You can even level with a force. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I'm the wave, you can go home. Uber, everywhere.
Organizing a major protest 20 years ago was very different.
Organizzare una protesta di massa 20 anni fa era una cosa molto diversa. Usavamo prevalentemente delle mailing list per comunicare e incontrarci, ma anche quelli che chiamavamo road shows, cioè attivisti che si spostavano da una città all'altra, organizzavano una presentazione e un evento per far conoscere e far crescere la consapevolezza su una imminente protesta. Nel 1999 fu creato il Indie Media Center, cioè il nucleo fondante di Indie Media, e allo stesso tempo è stata messa in piedi a Seattle una grande mobilitazione in vista del controvertice del WTO, e messa in piedi da reti già esistenti di attivisti e attivisti, nel caso di Indie Media una rete di radio comunitarie, televisione d'accesso pubblico, e l'organizzazione invece delle mobilitazioni inizialmente partiva da organizzazioni ambientaliste radicali che si sono riunite appunto per le iniziative contro il vertice del WTO, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Per quanto riguarda Indie Media, penso ci fossero circa 50 gruppi diversi che si sono uniti per costruirla, e poi qualche televisione, diverse televisioni locali come Free Speech TV ad accesso libero e Turtle Island Media, e altre radio comunitarie soprattutto basate a Seattle. Queste realtà quindi sono state il nucleo fondante di Indie Media. Per quanto riguarda poi il supporto organizzativo alle proteste e l'organizzazione sostanzialmente delle azioni dirette, queste erano guidate soprattutto dalle organizzazioni ambientaliste radicali.
Direct action and radical environmental movements.
Quali erano i temi fondamentali che i diversi movimenti decisero di portare in questa mobilitazione del novembre del 99? Il tema principale nel 99 era quello di spostare il focus da lotte specifiche come il taglio di una foresta o la costruzione di un'autostrada e rendere questi movimenti internazionali. Tutte le persone che resistevano alle politiche neoliberiste in paesi diversi vivevano un contesto simile, quindi l'obiettivo era sostenersi reciprocamente e allo stesso tempo fermare accordi di commercio che avrebbero completamente svuotato di potere le istituzioni democratiche per spostarlo su istituzioni non democratiche. L'obiettivo era anche di espandere la visione dei movimenti radicali, soprattutto per quanto riguarda il movimento statunitense, e far arrivare i temi su una scala globale. Il dibattito era su chi decide cosa in un sistema economico che è globale.
We could reform in demanding that we shift the debate about who gets a say in our global economic system.
Tornando al nodo originario di Indy Media che citavi prima, come funzionava e perché avete deciso di mettere in piedi questo nuovo mezzo?
For a globalized movement.
Remember in the 1990s.
Tieni presente che negli anni 90, almeno nel contesto nordamericano, si organizzavano proteste, diverse proteste, ma nessuno ne sarebbe venuto a conoscenza a meno che i mezzi di comunicazione ufficiali non ne avessero parlato. Quindi se la televisione e i giornali non ne parlavano, era come se ogni azione fosse invisibile e questo era molto frustrante. Quindi abbiamo pensato che dovevamo cambiare, cioè smettere di lavorare con le relazioni pubbliche sperando che i giornalisti coprissero una notizia e fare in modo che le stesse attiviste e gli stessi attivisti coinvolti nei diversi movimenti creassero il proprio mezzo di comunicazione. Oggi, 20 anni dopo, abbiamo i cosiddetti social media e non sembra un concetto così radicale, rivoluzionario, quello di creare il proprio mezzo di comunicazione e quindi essere in grado di avere una voce. Ma nel 99 era impensabile che saremmo riusciti a creare il nostro proprio mezzo di comunicazione. Quindi ci siamo detti che avremmo dovuto mettere insieme diverse persone che venivano da esperienze di media, diciamo dal basso, e inserirle e connetterle con i movimenti sociali. Questo non era un fatto completamente nuovo, perché negli anni 60 e 70 un aspetto importante per i movimenti sociali era stato creare radio e giornali, ma negli anni 90 abbiamo avuto la possibilità e la capacità di utilizzare la rete, un nuovo potente strumento. All'epoca abbiamo messo in piedi gli strumenti per tenere insieme la possibilità di pubblicare i propri video, le foto, scrivere un articolo, fare dirette video, pubblicare gli audio, tutto in un unico luogo. Questo potente strumento spostava l'equilibrio dando voce a chi non l'aveva mai avuta. Era un processo davvero trasformativo e non esisteva alcun mezzo privato equiparabile. Tra l'altro questo dava enorme vivacità, enorme attenzione, che diversamente non avremmo avuto. I media privati, tra l'altro, non avevano ancora capito le potenzialità della rete, quindi adottando questo nuovo mezzo abbiamo avuto una voce che prima non c'era. Ora siamo nella situazione in cui, allo stesso tempo, gli strumenti sono molto migliori di quelli che avevamo negli anni 90 e sono strumenti che funzionano. Sono migliori perché ciascuno ha accesso a mezzi che gli permettono molto velocemente di raggiungere un pubblico più largo. E per questo vediamo molti attivisti o persone, diciamo, attive, creare contenuti dentro i social media delle multinazionali, anche perché raggiungono l'obiettivo e sono efficaci. Un elemento abbastanza evidente è se pensiamo a quanto è cambiato, per esempio per le persone trans o gender non conforming, persone che spesso si sono sentite isolate e non connesse tra loro, attraverso la rete e le reti sociali sono state in grado di trasformare la società e anche le proprie vite.
social media, they're able to transform society and transform their own lives.
Dall'altro lato, però, una delle visioni che era alla base di Indymedia era che noi dovevamo possedere i nostri mezzi di produzione e quindi anche i nostri mezzi di comunicazione. È quello che in parte è accaduto, perché oggi è senza dubbio più semplice creare un sito web o creare dei contenuti online, ma si tratta solo di crearli in un nuovo assetto di proprietari privati che ha deciso di creare uno spazio più libero per farci comunicare, ma restano comunque loro i proprietari dello spazio. Quindi ora sono poche grandi aziende multinazionali a livello mondiale che decidono chi può comunicare e cosa e quando, decidono se qualcuno ha il diritto o meno, e se qualcuno non ne ha il diritto lo silenziano. E solitamente vediamo che la censura viene sempre, diciamo, a sinistra, oppure per le sex workers o persone queer, e solo occasionalmente qualcuno dell'estrema destra viene bloccato, come è successo per esempio agli account Twitter di Donald Trump. È una cosa molto pericolosa avere poche multinazionali che hanno il potere di decidere chi ha il diritto di esprimersi.
All of Donald Trump's accounts finally being deleted and him being blocked from social media. It's a very dangerous thing to have a few corporations decide who has the right to speak.
E Indymedia invece si basava sull'idea che le persone impegnate nelle trasformazioni sociali, ma anche i normali cittadini e cittadine, o gli attivisti, potessero essere in grado di produrre e pubblicare i propri contenuti. Avevamo un sistema definito di open publishing, pubblicazione aperta, attraverso il quale tu potevi andare su un sito, vedere le notizie pubblicate dagli altri e dagli altri, caricare immediatamente articoli, foto, video, programmi radio e descrivere quello che ti stava succedendo o che stava succedendo all'interno di una mobilitazione. In alcuni casi c'era un collettivo editoriale che decideva di dare magari maggior risalto ad alcuni temi, in altri invece non c'era alcuna mediazione nella pubblicazione. In questo modo potevi seguire una serie di notizie legate all'attivismo, ai movimenti sociali. Era diverso da come sono i media sociali oggi, perché non c'erano ovviamente lo smartphone, non c'erano le app, quindi dovevi necessariamente andare su un sito. Un'altra cosa è che Indymedia non aveva i profili degli utenti, cioè non esisteva il concetto di utente. Potevi vedere i contenuti e chi li caricava, ma nessuno poteva diventare un influencer individualmente, no? Come succede oggi. Andavi su Indymedia perché ti interessava il contenuto, non perché seguivi una determinata persona. Indymedia ti dava la possibilità di vedere tutte le foto e i video realizzati durante una grande manifestazione. Per fare questo avevamo bisogno di creare dei punti di convergenza dove le persone potevano trovare un computer, caricare le foto, i video, e si poteva dunque caricare tutto il materiale, poi produrre una serie di materiali che potevano essere utili per raccontare le ragioni della protesta, per esempio dei documentari autoprodotti.
Internet connections, and we would collect all the video that people would shoot in the street and then create documentary films.
Possiamo dire che grazie a questo grande lavoro, diciamo, Seattle 99 è stata una delle mobilitazioni che negli anni 90 ha avuto maggiore copertura? È corretto secondo te?
No, for the movements.
Yes, I mean, so Seattle was a moment in which...
Seattle è stato un momento in cui c'erano contemporaneamente moltissimi attivisti e attivisti, media attivisti e attivisti, videomaker e media privati. Quindi ci furono scontri davvero spettacolari in un momento in cui i neoliberisti dicevano che non c'era più spazio per un dibattito sul futuro, che il futuro era già scritto. Siamo stati in grado di mostrare che il loro futuro non sarebbe esistito, anche concentrando l'attenzione sugli scontri che ci furono nelle strade di Seattle. L'abbiamo usato come un modello per dire che non lasceremo più ad altri realizzare il nostro film. Puoi spiegarci più nel dettaglio da chi erano composti i, diciamo, i movimenti che si incontrarono a Seattle? C'erano organizzazioni del lavoro, c'erano organizzazioni non governative, ma il nucleo erano i movimenti ambientalisti radicali che lavoravano in Nord America sotto l'ombrello di Earth First. Quindi da questa base che si sono costruite alcune pratiche, alcuni modelli organizzativi, per esempio l'organizzarsi per gruppi di affinità o il fatto di formare dei gruppi di comunicazione, cioè tutta questa struttura deriva molto da Earth First e dai movimenti ambientalisti radicali.
The core organizers were from Earth First.
Quanto è rimasto di queste esperienze degli anni 90, della fine degli anni 90, quindi della stagione, diciamo così, dei controvertici, del movimento contro la globalizzazione, nei movimenti che negli ultimi anni negli Stati Uniti, in Nord America, sono cresciuti? Pensiamo al movimento per il salario minimo, passando per i vari Occupy e infine Black Lives Matter. Questi movimenti devono molto al passato e ai movimenti degli anni 90. Se pensi per esempio a come funziona Occupy, come sono organizzate, le pratiche che si mettono in campo, o se guardi a Black Lives Matter, che è un movimento intersezionale, queer, anti-autoritario, decentralizzato, e molti sono gli stessi valori che guidavano il movimento contro la globalizzazione in Dimedia come suo, diciamo, strumento, e in ognuno di questi movimenti si è sempre imparato dai movimenti precedenti, cioè dalle organizzazioni, dai movimenti delle organizzazioni precedenti. Quello che è cambiato è sul piano della comunicazione, per esempio, è che ora non c'è un'unica rete di media attivisti globale come in Dimedia, ma abbiamo un altissimo numero di persone che fanno un lavoro simile a quello di Indymedia o fanno comunque un lavoro, diciamo, organizzato. E tra l'altro una delle critiche fatte ai movimenti contro la globalizzazione degli anni 90 è che eravamo troppo episodici, cioè andavamo, facevamo la nostra azione anche molto incisiva e poi tornavamo a casa. Gli movimenti, soprattutto nel Nord America degli ultimi anni, per esempio il Black Lives Matter, dove io sono stato attivo a Portland sin dall'inizio, la protesta iniziale è stata dettata da un'esplosione di rabbia contro la violenza poliziesca, ma poi le persone si sono organizzate in gruppi di affinità, si sono date delle solide organizzazioni intorno alla comunicazione, al mutuo aiuto, ai bisogni dei movimenti. E adesso vedi che in diverse città degli Stati Uniti è un movimento decentralizzato, anti-autoritario, molto potente. Per esempio a Portland ci siamo concentrati sulle violenze della polizia e sul movimento Black Lives Matter, ma abbiamo anche lavorato molto sull'immigrazione, sulla protezione del diritto all'abitare. Abbiamo organizzato occupazioni di casa, blocchi contro gli sgomberi, costringendo le banche e le istituzioni locali a trasferirne la proprietà.
The houseless community around stopping evictions of people being kicked out of their houses, around occupations and blockades of those buildings, and then forcing the banks and the city to train up. The idea of social movements of how and is something.
L'idea che i movimenti sociali occupino le case e vincano questa battaglia è qualcosa di noto in Europa. Ma in Nord America è qualcosa che siamo riusciti a fare su larga scala solo nell'ultimo anno, negli ultimi due anni. Quindi abbiamo imparato sicuramente dai movimenti del passato, e anche se il nome cambia e il livello di partecipazione cambia, i temi, le rivendicazioni, la teoria, l'approccio filosofico su come ci organizziamo sono strettamente legati alle esperienze precedenti e a quelle degli anni 90. Poi c'è un fatto numerico. Se guardi alle proteste contro il WTO negli Stati Uniti, all'epoca in piazza c'erano circa 50.000 persone. Se oggi guardi al Black Lives Matter, c'è un nodo Black Lives Matter in ogni città del paese, persino in città dove non ci sono persone nere. Quindi il respiro di questa partecipazione è decisamente diverso rispetto al passato.
Is very different than what existed before. Many more people are engaged in participating now than have in the past. The kind in the media, which is to say that activists and people.
In conclusione, direi che l'obiettivo finale e la lotta che c'era dietro Indymedia, e quindi quella che attivisti e attivisti, persone coinvolte nella trasformazione sociale, possano creare e detenere i propri strumenti di comunicazione, continua ad essere valido anche ora. Ora che tra l'altro abbiamo più abilità per farlo. Dobbiamo necessariamente continuare a costruire i nostri protocolli internet, le nostre piattaforme, i nostri strumenti, e questo è ancora più vero oggi perché le piattaforme digitali sono il modo in cui ci guardiamo gli uni con le altre, gli uni con gli altri, in cui restiamo connessi e connessi. Quindi se vogliamo connetterci con il resto del mondo e proporre un mondo diverso, un mondo migliore, dobbiamo costruire strumenti che siano lo specchio del mondo.
E allora, questa era una intervista con Rubble da Portland. Siamo in diretta agli 87.9 di Radio Onda Rossa. Avete ascoltato una, appunto, una registrazione con un racconto della molto, diciamo, a ritroso così sulle mobilitazioni appunto di Seattle e sull'organizzazione di Indie Media, su come è nata Indie Media nel 1999 negli Stati Uniti, le ragioni e le modalità organizzative. A breve ci collegheremo invece con molto piacere con due compagni, con una compagna e un compagno dalla Germania, in questo appunto viaggio in cui ricostruiremo un po' i pezzi di storia che ci hanno portato alle mobilitazioni di Genova nel luglio del 2001. E poi a seguire faremo anche un collegamento con la valle, con la Val di Susa, perché sapete ieri c'è stata una grande giornata di mobilitazione a San Didero, che è proseguita anche nel corso della notte. Abbiamo avuto notizia questa mattina di una compagna che è stata che è ferita gravemente a causa di un lacrimogeno lanciato ad altezza uomo, per cui a conclusione di questo approfondimento andremo senz'altro a collegarci telefonicamente con i compagni in valle, che alle 12.30 tra l'altro faranno una conferenza stampa proprio a San Didero, per cui restate in ascolto.
Say, no worries in the party tonight. Hear what I say. No worries in the party tonight, right? I said no worries in the party tonight, right? I said no worries in the party, 'cause the party lasts longer. Blasting out your speaker, back off the transponder. Receive the signal and blast it back stronger. My crew and your crew, yeah, we come to conquer. Bring a nice vibe, we bring this to sing. Keep your heads up, don't sweat the small thing. Now's not the time, just give thanks and say, God damn.
E diamo il buongiorno, quando sono le 11.29 qui su Radio Onda Rossa, a un compagno, una compagna in diretta dalla Germania.
E buongiorno Niki, buongiorno Bender,
ciao.
Benvenuti.
Ciao.
Ciao ciao, buongiorno.
Grazie di questo, insomma, collegamento. Non so se avete avuto modo di ascoltare anche l'intervista che vi ha preceduti, era un po' basso forse il volume. E come abbiamo detto anche a chi ci ascolta, stiamo facendo una serie di approfondimenti in previsione di questo ventennale dalle mobilitazioni di Genova 2001, del luglio del 2001, e cercando di mettere insieme anche i vari pezzetti, no, dei vari movimenti che si sono ritrovati a Genova e soprattutto la volontà di raccontare come si è arrivati a quelle giornate, no? E quindi con voi pensavamo di fare un piccolo focus, diciamo così, sui movimenti dalla Germania e,
anche perché proprio in quelle giornate dalla Germania si mobilitarono migliaia di persone, tra l'altro con pratiche diverse, partecipando a spezzoni diversi. Noi lo stiamo raccontando, no? Che Genova non era una cosa sola, un totem che si è mosso in piazza, ma c'erano varie anime che si sono concentrate in spazi diversi, con piattaforme politiche diverse, a volte anche in contrasto l'una con l'altra. Questo è uno degli aspetti che andremo poi a spiegare prossimamente, e quindi ci interessava anche appunto un racconto, un po' perché non siamo autoreferenziali, non ci piace essere autoreferenziali, quello che si è mosso nel vostro paese nella seconda metà degli anni 90, che poi ha portato al 2001 a Genova.
Quindi la prima, diciamo, domanda che vi facciamo, esatto, è questa, insomma, quali raccontarci anche in base a come vi eravate situati voi in quel momento, diciamo così, quali erano appunto i movimenti, le organizzazioni anche che dalla Germania si sono avvicinate a Genova, a quali realtà, insomma, facevano riferimento, quali erano i temi che nelle piazze anche precedenti, pensiamo anche ai controvertici che hanno preceduto ovviamente quello di Genova, si sono agitati, anche quali pratiche, insomma, vi va di raccontare rispetto alle piazze.
Allora, innanzitutto voglio dire grazie per questo invito per partecipare a questa trasmissione. Eccoci Benda e io, tutti e due testati negativi per poter essere nella stessa stanza. In questi tempi militavamo nel movimento Antifa negli anni 90. Abbiamo organizzato una organizzazione Antifa, si chiamava Antifascistische Aktion, bundesweite Organisation, allora Azione Antifascista, organizzazione nazionale, in cui c'erano una decina di città organizzati ed abbiamo fatto parte di questa organizzazione. Non in Germania, non è come in Italia. In Germania è così: quando hai finito con la scuola, spesso ti trasferisci in un'altra città per motivi di formazione professionale o università, e così ci siamo un po' mossi in diversi gruppi e realtà.
Sì, io direi che negli anni 80 in Germania era un po' una situazione forse un po' simile con l'Italia, dove all'inizio degli anni 90 c'era con Tangentopoli e Manico Lite una situazione dove l'Italia del dopoguerra è entrata in una situazione che si definiva come una seconda repubblica, e gli anni 90 in Germania erano un decennio dove la Germania e la sinistra radicale era molto aveva a che fare con quello che è successo dopo il caduto del muro e tutta la implosione del realsocialismo, e il nostro ambito, l'ambito dell'Antifa, era quello che era rimasto dal movimento autonomo degli anni 80. Questo movimento autonomo degli anni 80 è diventato un po' esaurito e in crisi, non solo perché quello che è successo con il caduto del muro, ma in generale non funzionava bene come un movimento nel proprio senso. Così negli anni 90 quello che era rimasto da questo movimento autonomo è diventato quello che si conosce oggi dal Antifa tedesca, che erano più organizzati in piccoli gruppi, abbastanza ben organizzati, ma non funzionavano come un movimento e non era così legato a centri sociali come era in questo periodo la realtà in Italia e come era anche il caso nella Germania degli anni 80. In questo ambito dell'Antifa si organizzava a Genova, ma certo che non era solo l'Antifa che ha mobilitato a Genova, è solo la realtà su cui possiamo dire un po', ma c'erano anche quello che era rimasto dai vecchi autonomi, dagli anarchici, c'erano anche gente, gruppi dalla sinistra radicale, e c'erano anche questo ambito che si potrebbe definire come società civile, che sono anche erano tanta gente che anche loro mobilitavano a Genova.
Come in Italia, no? Tra le ONG, cioè tutto quel gruppo, quel mondo, diciamo, di associazioni che andava dalla sinistra, ma a volte anche cattoliche, no?
Sì, perché che magari in Germania sono meno abituati, però sì. Quindi tutto l'associazionismo cattolico, diciamo, molto tra virgolette di sinistra, no? E quindi che c'era in piazza a Genova, alcuni hanno pure preso la sveglia, se per questo
sì,
però.
Sì. Ma è interessante che la sinistra radicale a Genova stesso si è raggruppato, orientato, io direi, in tre aree che sono anche identità politiche o realtà politiche. C'erano gli anarchici, che hanno un spazio loro, che c'erano quelli più legati alle tute bianche, che erano allo stadio Carlini, e c'erano quelli che erano né anarchici né parte di queste tute bianche, che erano, credo, più o meno realtà dai centri sociali di un po' tutta Italia, in particolare anche centri sociali dal nord. E noi come Antifa eravamo in questo ambito di questi centri sociali, che non erano né a questa area dove si hanno riuniti gli anarchici, né al stadio Carlini, che era dominato dalle tute bianche.
Il blocco anticapitalista, più o meno si chiamava, diciamo, quel gruppo abbastanza anche eterogeneo, che però non si riconosceva nelle prime due che tu hai ricordato, diciamo. Prime due realtà che tu hai ricordato. E, rispetto invece a come vi siete avvicinati all'epoca, sempre andando con la vostra memoria, quindi non abbiate paura, insomma, di a volte anche noi abbiamo dei vuoti, quali erano, diciamo, nel connettersi al movimento, diciamo così, ai movimenti che in quel momento si definivano antiglobalizzazione o globalizzati, quali erano, diciamo, i temi che in Germania in quel momento si portavano? Cioè, per esempio, in Italia era molto presente era molto presente nella tradizione anche politica nostra, diciamo così, tutto il tema dell'internazionalismo degli anni 90, per cui ecco, in Germania invece come vi siete avvicinati, no? Cosa avete organizzato, insomma, per avvicinarvi a Genova, alle giornate di Genova?
Allora, per noi non so se erano i temi concreti, ma era proprio il fatto di connettersi o confrontarsi con altre realtà anche sul livello europeo o internazionale. Secondo me avete già parlato nelle trasmissioni scorse su questa cosa. Allora, la società era diversa, strutturata, molto diversa da oggi, no? Internet c'era, ma non a questo livello, soprattutto non i gruppi di sinistra o i centri sociali non avevano un grande sito, ed era per noi era piuttosto le connessioni o le relazioni che avevamo con certi gruppi in Italia. Non c'erano i low cost, siamo andati noi spesso in macchina, in Germania non esiste questo fatto di prendere un treno, di andare tutti, così anche noi veramente siamo andati in Italia per stare con queste realtà con cui eravamo legati. C'erano, come avete detto, tante realtà tedesche a Genova, ma ci siamo piuttosto messo piuttosto nello spazio italiano, me lo ricordo così, non ci siamo molto confrontati con le altre realtà tedesche.
Ok, perché chiaramente poi ognuno faceva riferimento, come dici tu, alle relazioni che aveva, no? Nel partecipare anche alle giornate, genovesi. Devo dire che c'è un bel articolo su Zapruder che è appena uscito, Zona Rossa, che racconta anche un po' i movimenti, tedeschi dalla metà degli anni Ottanta a tutta la stagione che ha seguito Genova, no? La fine, possiamo dire, del movimento dei controvertici contro la globalizzazione. Quindi magari invitiamo poi anche chi ci ascolta, magari faremo anche una presentazione in radio del numero. E un'altra cosa che volevamo chiedervi è ci sono stati due appuntamenti prima di Genova, no? Uno a Colonia, che credo che fosse nel 99, se non mi ricordo male.
Sì,
esatto. E che un po' hanno preparato, no? Questa sono stati un po' il tramite tra.
Poi c'è stata Praga nel 2000, che Praga è abbastanza vicina alla Germania, anche lì la presenza dei compagni e compagni tedeschi fu massiccia, proprio per la prossimità, tra l'altro, come stavate anche raccontando fino a poc'anzi. Amsterdam 97, un'altra data a cui parte del movimento tedesco si era già mosso. Come stavi raccontando, sono stati abbastanza vicini un po' a tutti noi, no? Nel senso che si partecipava un po' a tutti gli stessi appuntamenti.
E poi c'era anche il Gothenburg per noi, secondo mese prima di Genova. Ovviamente noi, come Benenichi, non è che eravamo presenti a tutti, ma con la nostra organizzazione abbiamo coperto tutti questi vertici che avete adesso nominato, e abbiamo anche avevamo una parte dell'organizzazione del controvertice a Colonia.
Il tema della globalizzazione è apparso quasi da un giorno all'altro, fino a tutti questi controvertici, o fino a questa stagione dei controvertici e dei vertici. La globalizzazione e questo movimento quasi in Germania come negli altri paesi non esisteva, e da un giorno all'altro tutti questi punti di riferimento, tutti questi WTO, EU, G8, IVF, World Bank, tutti questi vertici diventavano un punto di riferimento per organizzare la gente e il movimento a livello europeo quasi per la prima volta, visto che anche il 68 era un evento che succedeva in tanti paesi dell'Europa dell'Est, degli Stati Uniti, ma in questa sequenza non era proprio una organizzazione o il tentativo di davvero andare alle altre città, trovare le altre realtà. E io credo che da un giorno all'altro, per la prima volta, c'era questo tema di globalizzazione, e non solo per la sinistra radicale, era anche nel pubblico, anche la politica in generale credeva che questo tema sarà il tema del 21 del nuovo millennio. Questi vertici erano, io credo che nessuno aveva davvero sulla agenda questo tema e questa dinamica, e c'era anche un'escalazione del tema stesso, come ho già detto, c'era un'escalazione che la mobilizzazione diventa sempre più grande, e c'era anche un'escalazione sul livello di militanza o di
sì,
già a Göteborg c'era la prima volta che la polizia ha sparato, ha ferito un giovane abbastanza grave nell'addome, e tutti sapevano più o meno che quello che succederà a Genova sarà la mobilizzazione più grande, e di sicuro sarà anche a livello di militanza quell'evento che è davvero un po' la madre di tutti i battagli, si potrebbe dire.
Sì, no, c'era anche se, probabilmente, come tu dicevi, una arrivare finalmente in contatto con altre realtà che venivano anche da paesi non sempre vicini a noi, no? Per esempio, dalla Grecia, no? dalla Turchia, dai paesi, e anche delle pratiche di piazza che piano piano si sono costruite. Nell'intervista che abbiamo fatto prima di voi, il compagno anche dagli Stati Uniti lo racconta, no? Dice comunque c'era anche un modo di organizzarsi che piano piano diventa una pratica comune che poi ciascuno riproponeva anche sul proprio territorio.
Questo anche di sperimentare, perché poi è stata anche una sperimentazione, non è che tutto era stato deciso a tavolino, alcune cose no prendono forma passo dopo passo.
Sì, anche io credo anche un simbolo di questa dimensione era che il giorno prima del 21, quasi come un corteo a warming up, c'era quello dedicato al tema di migrazione. Anche questo faceva vedere che qualcosa è cambiato nell'orientamento di tutto questo tema.
Sì, e poi c'era
che il nostro slogan per Genoa era "I tempi smash capitalism" e "Fight Fortress Europe". Sono ovviamente i temi che sono ancora molto presenti anche oggi.
Certo. Quello che probabilmente diciamo è cambiato da Genova ad oggi è che ed è una riflessione che, se vi va, possiamo fare, se ne siete d'accordo, è anche diciamo una critica che è stata fatta, no? Poi successivamente anche a questo movimento di movimenti, no? Cioè un movimento che aveva al suo interno tante anime, è che un po', diciamo, si è trovato a rincorrere quello che a livello, diciamo, globale il capitale faceva, per cui il controvertici alla fine non sei più tu che detti in qualche modo la tua agenda politica, ma ti viene imposta dall'esterno. E questo anche con quello che è successo dall'11 settembre in poi, no? Con tutta la stagione di guerra al terrore, guerra al terrorismo, che ci ha imposto in qualche modo di scendere in piazza su temi che ci hanno in qualche modo hanno spostato l'attenzione dalle rivendicazioni più classiche, diciamo così, della sinistra radicale a temi che forse non avremmo mai dovuto affrontare, come per esempio una nuova rinascita di nazionalismi e localismi che dall'Italia a altri paesi si sono riproposti, no?
C'è il fatto che poi il movimento è inutile, l'11 settembre ha spostato, perché ha spostato un po' tutto il quadro, poi l'entrata in guerra, la guerra permanente, non che prima guerre non c'erano, però l'intervento nel Golfo, che già c'era stato nel 91, però con l'invasione in Iraq a inizio 2000, l'agenda anche dei movimenti antiglobalisti diventa quella antiguerra, no? Quella pacifista, andandosi poi ad annacquare tutta una serie di contenuti che erano stati portati con forza fino al giorno precedente. Ci sono anche degli scenari che cambiano per forza maggiore, questo va detto, il Patriot Act, quindi no, una nuova cultura della sicurezza interna. Succedono un sacco di cose subito dopo Genova che rispostano nuovamente il piano, almeno in Italia la percezione nostra è questa.
Sì, io credo che quando c'era questo movimento, questa stagione dei vertici contro vertici, si aveva almeno l'idea che il tema potrebbe essere quello dove la sinistra può presentare l'idea di un altro mondo è possibile. Questo era un po' il slogan, e sembrava che il nuovo millennio sarà il dibattito o la lotta su questo tema e chi globalizzazione vogliamo. Ma subito dopo Genova, sei settimane dopo, c'era 11 novembre e tutto quello che è successo dopo, e da quando abbiamo infatti una globalizzazione, ma solo una globalizzazione negativa, dove la sinistra e il movimento sono costretti di fare ancora questa lotta a difendere un standard civile, non era solo 11 novembre e 11 settembre e queste nuove guerre, c'era anche la crisi finanziaria e la politica di austerità, poi c'era questa occupazione delle piazze e la rebellion che è diventato anche un po' overtaken dalle forze reazionarie. C'era la cosiddetta crisi migratoria in 2015, mm-hmm. poi c'era adesso la pandemia, e sempre la sinistra radicale e la sinistra in generale è confrontato con una dimensione globale, ma non ha più la possibilità di lottare sul che globalizzazione vogliamo, ma siamo sempre costretti di essere confrontati con la crisi del capitale, che sono sempre crisi a livello globale, ma senza che c'era la possibilità di discutere su un altro mondo è possibile. Sono sempre lotte in difesa, e alla fine c'è anche arrivato quasi anche a livello mondiale qualcosa come un movimento antiglobalista, antiglobalizzazione da parte della destra, da tutte quelle forze reazionarie, populisti di destra, nuovo fascismo, come volete chiamarlo.
Sì, è quello che stiamo confrontando, con cui ci stiamo confrontando in questo momento, no? Un po' dappertutto, in Italia, in Germania, immagino, in Francia questa notte è stata approvata, ieri sera è stata approvata una legge.
Questa notte col Parlamento francese.
Parlamento quasi deserto, è stata approvata una legge sulla sicurezza pubblica, sulla scia, diciamo, della situazione, diciamo, pandemica. Quindi sembra quasi che noi ci ritroviamo, per parafrasare, insomma, qualcuno più famoso di me che lo ha detto, a dover difendere la democrazia da se stessa, no? Cioè, la democrazia liberale, diciamo, la democrazia borghese, diciamo, così come la conosciamo, dalla sua stessa autodistruzione in qualche modo. E non so se vogliamo continuare a raccontare anche un po' il pre-Genova, visto che invece siamo andati un po' oltre, perché secondo me è un discorso anche molto interessante, visto che il protagonismo poi c'è stato anche in questi controvertici successivi, perché la stagione non è terminata ovviamente con Genova, ma è proseguita nel 2002, c'è stato tutto il tema del forum sociale che poi si è incontrato a Firenze sempre nel 2002, c'è stato anche il tema ecologico che finalmente ha ripreso voce, no? In un contesto anche globale internazionale, penso ai vari COP 11, 12, 13. Adesso c'è un grande movimento internazionale, anche molto giovane, c'è un tema anche anagrafico, no? Di partecipazione studenti e studenti molto giovani che si danno come tema principale quello di ripensare il modo di vivere, le forme di vita anche su un tema appunto ecologico, penso ai Fridays for Future. Ecco, non so se in Germania c'è qualcosa che si sta muovendo anche in questo senso.
Sì, c'era in Germania o in a livello europeo, dopo Genova c'era Thessaloniki, c'era Geneva, c'era 2008 o 2007 Rostock Heiligen Damm, c'era anche Amburgo 3-4 anni fa. Io credo che è sempre importante questo tema, ma non abbiamo avuto mai una situazione come in questa stagione dei vertici contro vertici, dove da un giorno all'altro il tema diventa l'agenda quasi per tutte le realtà e anche per il pubblico in generale. E che era dopo Genova e dopo 11 settembre, da un giorno all'altro era anche scomparso. Io credo ogni tanto, quando c'è un vertice e c'è la possibilità di fare una mobilizzazione, perché dopo Genova vi ricordate che c'erano la decisione di fare questo vertice solo in posti dove è quasi impossibile di fare.
Infatti nel 2002 andarono in Qatar, se non sbaglio,
sì.
No? L'anno dopo Genova, quello successivo fatto nel Qatar, e poi si tornò in Europa a Ginevra, come raccontavi, a cui si partecipò tra l'altro anche lì in maniera abbastanza massiccia. Forse è stato l'ultimo controvertice europeo con quel tipo di partecipazione, poi dopo è venuto un po' tutto un po' a scemare, però ok, vai avanti, scusa.
Sì, anche Rostock Heiligen Damm, c'era la sinistra radicale in Germania, era un Giotto abbastanza importante perché era quasi in casa, ma anche questo vertice non era a Rostock, era vicino a un piccolo paesino quasi impossibile di arrivarci. La prima volta che hanno davvero fatto un Giotto che era per noi dove possiamo mobilizzare era quello di Amburgo, che era solo 3-4 anni fa, dove hanno forse pensato che adesso questo contro mobilitazione non esiste e possiamo ritornare a fare questo vertice in pubblico in una città abbastanza grande. Ma sì.
Ma era anche, secondo me, ai tempi l'abbiamo anche visto come vittoria, in senso che comunque non potevano fare più i vertici in quelle grandi città, perché ovviamente con Genoa noi volevamo attaccare questo vertice, abbiamo cercato anche il confronto diretto.
Sì, dall'altro ad Amburgo ci furono, se non sbaglio, decine e decine di arresti, ci fu un livello di conflitto che non si vedeva da un po' di tempo per quanto riguarda, appunto, come raccontavate, i controvertici, forse perché chi ha deciso e chi ha organizzato pensava che di stare a prima degli anni 90, no, di poter agire di nuovo in sicurezza, in tranquillità, invece alcuni dei temi continuano a essere centrali anche, no, nelle pratiche ad oggi dei diversi movimenti.
Sì, era un po' paragonabile sul livello di mobilizzazione, anche sul livello di militanza, c'era più polizia che a Genova, era incredibile, c'erano 21.000 poliziotti, hanno anche caricato più poliziotti quando avevano l'idea che forse non basta quello che hanno già in città, ma io direi tutta la... tutto l'ambito, tutta la discussione durante e prima è abbastanza diverso da quello stagione, perché in quella stagione si aveva davvero, come ho già detto, l'idea che si apre qualcosa di nuovo, che potrebbe essere qualcosa che anche in particolare per la sinistra radicale in Germania dà la possibilità di trovare un tema dove si può politizzare una nuova generazione, dove si ha la possibilità di trovare altre realtà in tutta l'Europa e creare qualcosa come un rete che tutti i paesi avevano solo a livello nazionale, dove le varie città, Roma, Napoli, Genova, hanno già lavorato insieme, avevano già una certa rete, ma non avevano lo stesso livello di organizzazione con i compagni di Parigi, di Londra, di Berlino.
Sì.
Questo adesso esiste, ma non in questa idea di avere davvero la possibilità di fare un movimento contro questa globalizzazione e di presentare un altro mondo possibile. Ora, una idea che ha presentato Toni Negri a Arne sui 3-4 libri con
Multitude,
sì, Impero, poi Multitude, poi Commonwealth, poi Assemblea, dove fino a oggi quasi almeno questi due hanno la idea che potrebbe essere possibile di creare qualcosa come un movimento su questo tema, ma io credo che questa era la idea in questa stagione, ma subito dopo mai più. Si deve sempre fare questa mobilizzazione, si deve sempre usare questi eventi per presentare un anticapitalismo, ma non esiste davvero un movimento a livello globale che è in grado di presentare un altro mondo, una idea di una I don't know, chiamate socialismo, comunismo,
un'alternativa.
Quasi si ha sempre la sensazione si fa solo lotte in difesa, come hai già detto, per proteggere la democrazia da se stessa.
Un'altra curiosità, no? Perché poi una degli argomenti successivi a Genova, di cui andremo a parlare prossimamente, anzi anche a breve, furono le pratiche di piazza, no? Ci si fratturò dalle diverse pratiche di piazza. E qual era invece la situazione, no? Il dibattito sulle pratiche in Germania, perché in Italia ci si fratturò su violenza, non violenza, una roba che per anni ci ha trascinato e ha trascinato fino a a parcellizzare quello che rimaneva del movimento. Quindi no, nel senso che per poi recuperare una sorta di attenzione verso alcune pratiche di conflitto e di scontro un po' più diciamo un po' più collettiva, proviamo a usare questi termini, a me mi interessava quello che era invece la situazione in Germania, dove in Germania comunque l'azione diretta, ad esempio, no, era una delle pratiche più diffuse in un bel pezzo di movimento tedesco, cosa che in Italia invece avveniva meno.
Allora, in Germania ai tempi avevamo piuttosto una politica o delle pratiche di conflitto che abbiamo portato avanti sul livello anche simbolico. Avevamo questa grande manifestazione con un blocco nero, tutti concassi io direi magari eravamo con le nostre pratiche più vicino ai tutti bianchi a questi tempi, ma ci siamo comunque trovati con le altre realtà italiane con cui avevamo in relazioni e, cosa volevo dire?
Sì, io mi ricordo abbastanza bene che c'erano nella sinistra radicale, ho già detto che c'erano queste tre aree dove si è riuniti, dove erano da una parte gli anarchici, dall'altra parte dall'altro polo le tute bianche, e in mezzo erano questi centri sociali un po' critico sia dagli anarchici sia dalle tute bianche, e noi come Antifa, tutti questi gruppi dell'Antifa della Germania, non tutti, ma quello che a livello nazionale era organizzato nella ABO, erano in questa realtà che erano né gli anarchici né le tute bianche, e le pratiche in piazza previste per quello giorno di 21 erano, gli anarchici hanno detto facciamo cazzi noi, facciamo cazzi nostri, e sin dall'inizio, sin dalla mattina proviamo di fare azioni direttamente alla zona rossa. Le tute bianche hanno detto che fanno una manifestazione con più una disobbedienza, una militanza più al livello simbolico. Voi conoscete queste immagini con i caschi, con gli scudi, ma non per attaccare la zona rossa o la polizia, ma solo per difendersi. E noi e tutte le altre realtà italiane che erano centri sociali né anarchici né tutte bianche hanno anche l'idea di andare alla zona rossa, ma non per subito creare casino, né di fare solo una manifestazione abbastanza simbolica. Sì, io direi, come ha già detto Niki, che le nostre pratiche in Germania erano molto vicine a quelle che hanno fatto le tute bianche, semplice perché non un'altra militanza in Germania non era più possibile, non era più possibile di andare in caschi con protezioni, non era nemmeno possibile di usare mascherine, di coperti la faccia perché era fuori legge, e così abbiamo deciso che almeno dobbiamo provare di, se scendiamo in piazza, far vedere che siamo i militanti, siamo differenti dagli altri manifestanti, che sì, che ci difendiamo anche se non siamo in grado di davvero creare casino a, per esempio, la zona rossa. E queste tre realtà erano, credo, dalla sinistra radicale a Genova questo giorno abbastanza.
Ci siamo visti per parlare un po' dei giorni di Genova, ci siamo ricordati negli ultimi giorni che veramente per noi era strano che c'era questa discussione di fare la mattina, attaccare la zona rossa, e poi il pomeriggio arriva, dovrebbe solo arrivare il corteo dei disobbedienti, e come tedeschi abbiamo sempre detto, ma di fare un attacco a una zona rossa non può mai durare ore, cosa si fa fino al pomeriggio? Perché questa era la nostra visione dalla Germania,
certo.
Perché entra subito la polizia
sarebbe subito finito. In Germania la polizia per il 1° maggio, se comincia una rissa o una solo azioni, la polizia carica e pulisce tra virgolette tutta la situazione, no?
Sì, sì, no, beh, è interessante quello che ci stiamo dicendo, perché probabilmente forse passati tutti questi anni ce lo possiamo anche dire, no? Cioè, nel senso, si può anche commentare più, diciamo, liberamente anche quali sono stati.
Noi ce lo dobbiamo anche
ce lo dobbiamo anche dire quali sono stati diciamo degli errori, adesso non so, forse delle valutazioni
anche errori, perché
sì, delle valutazioni poco pensate, non so come dire, di come ci si sta in piazza, di quali cioè anche tatticamente, perdonatemi il termine, di come si gestisce, no, uno spazio pubblico eterogeneo come era quello appunto delle giornate di Genova, per cui dove per fortuna ognuno poteva portare la propria pratica, ma questa convivenza chiaramente non è sempre facile, e per cui no, vi ringraziamo di questi spunti, affidarli insomma forse a compagni esteri è più semplice, no, iniziarli con voi. E per tornare invece a insomma, non so se avete altre cose da aggiungere, insomma, che vi va di raccontare, perché mi piacerebbe poi invece tornare un pochino invece all'oggi, visto che abbiamo l'occasione di avervi al telefono, anche per, non so, farci un racconto anche dalla Germania in zona rossa con molte restrizioni e con una gestione, diciamo, anche della questione pandemica altrettanto confusa come quella italiana, mi sembra di capire.
Sì, io credo alla pandemia ha anche una globalizzazione negativa, dove tutti hanno più o meno la stessa esperienza, ma tutti sono costretti di fare una soluzione che ha creato il capitalismo, le privatizzazioni del sistema sanitario e tutte queste questioni. E adesso in Germania c'era un po' come all'inizio in Italia la discussione, c'erano due poli, uno che ha come a gambe criticato tutto quello che succede da parte dello Stato e delle istituzioni come un attacco della biopolitica contro, non so, la vita quotidiana, la democrazia, l'espressione politica, eccetera, eccetera. E l'altro polo erano quelli che hanno detto no, c'è davvero una crisi, è giusto che si deve fare delle misure per proteggere quelli che sono costretti di andare al lavoro, che non so, sono attaccabili perché la loro salute non era così forte come sono la salute degli altri, eccetera. E tra questi due poli all'inizio, adesso io direi che la sinistra in Germania è abbastanza d'accordo con tutte queste misure che vengono introdotte da parte dello Stato. L'unica discussione adesso è che quando c'è la curfew,
coprifuoco
si dice. Sì, adesso la sinistra radicale pensa di fare azioni quando vengono introdotte queste, che tu non puoi uscire dopo le 9 di notte fino alle 5 di mattina.
Sì, il coprifuoco che c'è anche in Italia, che c'è anche in Italia dalle 22. Anche questo, no, ha aperto anche qui, ha aperto un po' un ragionamento sulla criticità di un provvedimento che ad oggi avrebbe molto meno senso, soprattutto in virtù del fatto che a breve sarà aperto tutto, rimane però il divieto di spostamento dopo le 22, che appunto lascia un po' il tempo che trova.
Sì, mentre la destra, non solo in Germania ma quasi in tanti paesi, Bolsonaro, Donald Trump si presenta come quelli che difendono la libertà, l'espressione libera, tutto questo, e fa vedere ancora una volta che la sinistra radicale o la sinistra in generale è costretto di difendere la democrazia o anche il capitalismo da se stesso, dai suoi crisi.
Grazie, no, insomma ci interessava anche per solidarietà, perché ci avete detto appunto che noi abbiamo una percezione, ovviamente avendo avuto in Italia la crisi, diciamo, pandemica, che è una crisi anche questa, diciamo, del capitale, perché adesso c'è molto in voga questo termine sindemia, no? Anche nei contesti, diciamo, politici, nasce ovviamente da un piano ovviamente molto scientifico, cioè del tenere insieme un aspetto prettamente, diciamo, della salute, del rischio della salute, e poi tutto quello che intorno gira, e questa crisi, diciamo, mondiale, che è una crisi anche legata appunto al sistema capitalistico, ma è una crisi anche che io credo ce la ritroveremo, cioè è probabile. Molti, diciamo, ricercatori che si occupano di temi appunto legati appunto al rapporto tra l'uomo e l'essere umano e l'ambiente stanno dicendo che una delle manifestazioni con cui, diciamo, il disastro ambientale si pone e quindi che nega la sopravvivenza della nostra specie su questo pianeta sono proprio le pandemie. Quindi è un tema che ci ritroveremo ad affrontare, e sarebbe bello che come movimenti mettessimo in campo tutte il nostro sapere, le nostre conoscenze e la nostra capacità anche organizzativa per contrastarle anche dal basso. Noi in Italia si è fatto molto, per esempio, per sostenere chi era in difficoltà, superando anche la paura dell'incontrare l'altro, che è un tema enorme, no? Cioè, che è un tema quasi che va oltre, diciamo, il politico, perché nel momento in cui si instaura la paura di relazionarti con un'altra persona, perché oggettivamente quella persona può essere veicolo di un virus, è chiaro che si rompe qualunque, diciamo, legame sociale di base, no? Quasi prepolitico. Per cui è sicuramente un tema che sarà su cui ci dovremo continuare a dibattere, senza il tifo che mi sembra si è creato, no? In questi ultimi anni, cioè in quest'ultimo anno, su delle posizioni anche molto che non tengono conto della complessità di questa questione. Tra l'altro ci ha chiamato un ascoltatore ricordandoci che in Italia ci sarà l'Italia ha la presidenza del G20 quest'anno, e a maggio del 2021 ci sarà il vertice del G20 probabilmente a Roma, credo che lo faranno a distanza.
Bellissimo.
Esatto, e sarà proprio sulla salute, Global Health Summit, quindi come vedete anche questa volta rincorreremo, a parte gli scherzi, diciamo, le scadenze altrui.
Adesso tocca a voi di organizzare qualcosa.
Esatto.
Direi che con sti chiari di luna è un po' complicato ad oggi pensare alla mobilitazione così su Roma il 20 maggio.
Sì, i tedeschi amano l'Italia, anche Genova era una mobilitazione così grande perché era direttamente nel periodo delle vacanze, e i tedeschi, se hanno la possibilità di andare in Italia, lo fanno di sicuro.
Va bene, lo teniamo presente.
Anche in questo...
No, ma c'era veramente la discussione perché dei compagni sono tornati dal vertice prima, e dove hanno sparato. Ed era chiaro che c'era un sacco di tensione su Genova, no?
Certo.
Io, visto che ero poi negli anni successivi anche in Italia, spesso la cosa per i tedeschi è veramente certamente anche diverso, che credo che ha segnato tutti che c'erano nel loro percorso politico, ma la visione tedesca era proprio una cosa positiva, che lo si ricorda ancora in questi giorni di una mobilitazione positiva, che forse è un po' diverso in Italia, nonostante tutta quella violenza che c'era, i traumi eccetera.
Sì, diciamo che in Italia, ecco, come diceva anche Vizio prima, credo che il problema sia stato che appunto ci si è poi molto il dibattito anche all'interno, diciamo, alle varie aree, no? Diciamo così, dei movimenti che erano a Genova, si è schiacciato purtroppo anche sulla diciamo così, sull'individuare, no, i responsabili o le responsabili, diciamo, all'interno del movimento stesso, senza, diciamo, riuscire poi a capire quanto poi di positivo poteva essersi prodotto anche in termini di relazioni, no? Come voi giustamente ci state ricordando, cioè era anche un momento in cui le realtà politiche si conoscevano, si sperimentavano insieme e sono state costruite poi cose che sono diciamo state delle cose anche uniche, no? Nella storia, diciamo così, almeno per l'Italia, no? Ecco, la prima trasmissione che abbiamo dedicato a questo ventennale di Genova l'abbiamo dedicata, un po' perché la radio è stata protagonista, all'esperienza di Radio Gap. Per la prima volta una decina di realtà di comunicazione dal basso, di radio, eccetera, si sono messe insieme per raccontare questo evento. Quindi c'era, cioè, come dire, non c'è sicuramente un portato che noi abbiamo vissuto negli anni, che sicuramente va salvaguardato. Quindi sì, hai ragione, non si può pensare che Genova sia stata, diciamo, la fine di tutto, perché poi non è vero, insomma, non è tutto totalmente vero, no?
Non era la fine di tutto, ma era di sicuro un punto di riferimento, come un punto di un turning point,
una svolta, un
cambiamento abbastanza radicale, anche perché quello che ha non a che fare con Genova, ma a che fare con 11 settembre, con tutte le crisi finanziarie, la occupazione delle piazze, la crisi migratoria, il terrorismo islamico, tutto quello che è successo dopo non ha direttamente a che fare con Genova, ma con Genova, secondo me, tanta gente ha in mente questo svolto, che dopo Genova e gli ultimi 20 anni è successo una globalizzazione, sì, ma una globalizzazione solo negativa. Solo noi siamo sempre costretti, fino ad oggi con la pandemia, a reagire contro le crisi del capitale, che sono sin dall'inizio sempre crisi a livello globale: migratoria, finanza, austerità, migrazione, terrorismo islamico, tutto quello succede già a livello internazionale o globale, e tutti i compagni e compagne in tutto il mondo hanno a che fare con queste crisi, dove devono gestire con la pandemia, con la migrazione, con il terrorismo.
Va bene, noi vi ringraziamo tantissimo, insomma, a noi ha fatto molto piacere, ecco, come fare una chiacchierata, non la possiamo chiamare intervista, speriamo di potervi risentire anche in altri momenti, se siete d'accordo. Speriamo anche che per voi sia stato un bel momento, oltre per stare insieme, ma anche per, insomma, ricordare e raccontare. L'idea è anche di lasciare il segno per chi quel movimento, quei movimenti non li ha vissuti, nel senso che non era parte o perché biograficamente era troppo giovane o perché per altre ragioni, insomma, non ha partecipato. Quindi sono degli spunti che diamo a chi ci ascolta, pensando soprattutto, sì, appunto, alle generazioni dopo, no?
Sì, ma poi c'è anche chi scelse di non partecipare a Genova.
Anche chi scelse di non partecipare, poi andremo anche a raccontare quella parte della storia. Per cui vi ringrazio tantissimo e un abbraccio intanto.
Grazie
a voi, forse ci vediamo a Roma.
Esatto.
Quando sarà possibile, alla prossima.
Va bene, ciao.
Ciao.
Chiudiamo qui con questa corrispondenza dalla Germania. Chiudiamo perché abbiamo raccontato parecchio anche di quello che si è mosso appunto in un altro paese, in altri pezzi di movimento, perché poi pensiamo sempre che tutto a Roma, siamo abituati che tutta Italia è come a Roma, e automaticamente in tutta Italia pensiamo che fa anche fuori sia come in Italia, invece no, ci sono tutte le cose, delle differenze spesso anche importanti, anche tra aree di movimento, anche tra pratiche, e a Genova ci accorgemmo anche che c'erano delle pratiche diverse di piazza a cui magari molti in questo paese erano meno abituati.